che monta un pergolato fatto di allucinazioni. Attraverso il vetro una via lattea abbrancicata fra i balconi. Nebbia sui panni stesi. Sembrano nuvole, ma è solo fumo di castagne riesumate, ogni anno sempre più in anticipo.
Benvenuti ad uno scienziato calvo sotto la doccia, lo show radiofonico sulla scienza condotto da me, Francesco Gentile, ogni secondo lunedì del mese, anche grazie a Radio Onda Italiana che ci ospita qua, appunto, come ogni secondo lunedì. Oggi è una puntata speciale, la puntata di Natale, quindi si festeggia l'anno, si festeggiano tante cose, si festeggiano le luminari, si festeggia Santa Lucia. Domani Santa Lucia, qua un ospite appunto siciliano, siracusano, chi più di lei può sapere.
Buonasera, buonasera.
Benvenuta Carmelinda Gentile. Ciao Carmelinda, come
Ciao.
Stai?
Bene, grazie, abbastanza bene. Questa canzone Mi tocca molto, molto bella, grazie per averla scelta.
La conoscevi?
No, non la conoscevo, ma ha descritto perfettamente com'è la festa di Santa Lucia, che è domani. E oggi è la vigilia di Santa Lucia e per noi a Siracusa inizia il Natale. E si fa l'albero per Santa Lucia.
Ma non si fa l'otto?
Ci sono diverse tendenze, però io sono della scuola del 13 dicembre, perché dal 13 al 20, perché poi si fa l'ottava, no? Si ripete la festa, e il 20 la santa è praticamente ricoperta di aranci, mandarini, e viene riportata in cattedrale, e per noi è una settimana importante a Siracusa, proprio è l'inizio della festività di Natale. E lui, questo cantante, si chiama Marco Castello. L'ha descritta Siracusano perfettamente, con una dolcezza e una delicatezza. Tra l'altro quest'anno c'è una polemica a Siracusa perché pare non abbiano messo le luminarie per Santa Lucia.
Ah, sì.
O credo le abbiano messe
costose.
No, forse un po' bruttine, non lo so cosa è successo. Perché si segue un po' quello che avviene in città, perché insomma è sempre la mia città. Poi sai, con Facebook
sì,
c'è
ormai
sempre questo contatto.
Siamo tutti connessi.
Siamo tutti connessi anche quando non lo sappiamo, come diceva la canzone. E quindi intanto grazie per avermi invitata.
Grazie a te, Carmelina. Linda.
Ma sì.
So che vieni da un successo teatrale, perché vabbè, no, tutti ti conosceranno, però un po' di introduzione.
Tutti, insomma,
vabbè,
qualcuno mi conosce.
Mondo, dai.
Sì, sì, vengo da praticamente una stagione autunno-inverno meravigliosa col Corego Theater Group, la compagnia che, come ben sai, abbiamo fondato ad Amsterdam, e abbiamo debuttato con Ti ho sposato per allegria, poi abbiamo continuato con Le Troiane, e poi abbiamo ripreso Il berretto a sonagli, e questo weekend abbiamo portato in scena Weekend di Annibale Rucci. È stata una bella maratona, e alcuni degli spettacoli si erano bloccati a causa del Covid, e anche io essere qui oggi è come un ricominciare qualcosa, perché l'ultima volta sono stata qua in studio 3 anni fa quando facevo la mia trasmissione, e quindi sì, è stato molto molto bello, molto piacevole, molta gente è venuta a vederci. Ringraziamo sempre l'Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam per averci dato un contributo, un sostegno, e ringraziamo sempre tutti il pubblico che ci segue e che ci vuole bene. Ma adesso, insomma, scusa, no? Io stiamo parlando di teatro, ma tu hai detto questo è un programma scientifico.
Beh sì, diciamo un programma scientifico, però come sai benissimo, insomma, la scienza è conoscenza, quindi mi piace parlare di scienza a 360 gradi. E non è la prima volta che facciamo una cosa insieme.
No.
Abbiamo intervistato, come ci ricordavamo prima, Daniele Cipri, grande regista,
sì,
che ora probabilmente uscirà col suo nuovo film, di cui
ci parlò,
tra l'altro. Esatto.
Sì. Poi abbiamo intervistato Eva Cantarella e la grandissima, ormai scomparsa, purtroppo, Piera degli Esposti.
Esatto.
E beh, loro erano dei grandi, abbiamo trovato le connessioni, anche perché Piera nasce dal teatro sperimentale, e la professoressa Cantarella studia, quindi conoscenza,
esatto,
il mondo antico, e Daniele Cipri dalla fotografia, insomma il cinema è il risultato di un esperimento,
scientifico, assolutamente sì.
E invece per quanto riguarda io col teatro, che cosa ti posso dire?
Diciamo il gancio, chiamiamolo così, me lo dà un po' questa grande varietà di spettacoli che hai appena menzionato, quindi partiamo dai drammi antichi, Pirandello.
Ecco, adesso hai detto una cosa, antichi.
Dramma.
Che vuol dire antico?
Esatto.
Allora, di solito, no? Specialmente a Siracusa, perché io vengo dal Teatro Greco di Siracusa, INDA, Istituto Nazionale del Dramma Antico presenta, dove ogni anno ci sono delle grandi polemiche su come sono vestiti, su come vengono fatte le scene, e lì entriamo in un discorso forse scientifico, spazio e tempo. E lì lo spazio e il tempo, intanto se vai a leggere, se prendi una tragedia, no, e la leggi, no, non è mai indicato lo spazio dove è ambientato, tranne in alcune, per cui lo spazio viene completamente inventato ogni volta, per questo ogni volta sono diverse e hanno questa possibilità di aprirsi a più possibilità. E per quanto riguarda il tempo, è classico. Che vuol dire classico? Universale, quindi sono delle storie o delle situazioni valide in ogni tempo. E anche per questo possiamo giocare su, sulla spazialità e la temporaneità. Vedo che vuoi mettere una canzone. No, no? No, posso continuare?
Vai. No, 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 è che poi mentre parlavi mi viene in mente appunto sul tema dell'università, universalità del, anche del messaggio, uh-huh. Poi come ci spiegava la cantarella, era un po' l'idea dei drammaturghi greci. Quindi il discorso di mettere in scena degli spettacoli così diversi forse è dato anche dall'università di universalità di determinati spettacoli, anche a livello di contenuto, non solo.
Certo, ma guarda, per esempio, Annibale Ruccello parla di ha scritto nel periodo degli anni Ottanta, lui è un autore degli anni Ottanta, dove il mondo stava cambiando, no? Oggi come oggi. Tu mi puoi dire, ma che valore, che importanza può avere uno spettacolo come Weekend o come Le Cinque Rose di Jennifer? Che cosa ci racconta? Ma ci racconta l'incomunicabilità delle persone che oggi come oggi, se il povero Annibale Ruccello fosse ancora vivo, avrebbe ancora di più potuto accentuare e raccontare, perché lui era ancora agli albori di quello che è diventato oggi il mondo, dove la gente non si guarda più. Io mi ricordo negli anni Ottanta c'erano queste foto ogni tanto della gente in metropolitana o nel tram con i giornali, no? Non si parla più, ed erano giornali. Adesso non solo non si parla più, ma io per esempio mi è capitato di condividere giornate con amici al telefono da lontano, poi quando siamo vicini passiamo il tempo al telefono a parlare con quelli che stanno da un'altra parte, perché c'è una ricerca sempre del fuori e non siamo più a guardare quello che abbiamo intorno, che poi è quello che fa il teatro. Il teatro osserva la vita e la riflette nella scena. Questo è un po'
è vero.
Discorso
rispetto all'universalità, poi cioè, mi ricordo l'universalità del messaggio, poi ricordo anche la cantarella che ci disse a teatro durante le lezioni di storia che fece a Napoli, che Medea per esempio lei la vedeva come la interpretava come un rispetto al problema dell'immigrazione,
sì.
Di questa Medea che era comunque...
Sì, ci sono sempre tanti, guarda, proprio perché sono argomenti universali. Ora, il mondo classico è il più universale di tutti, diciamolo, perché poi da lì chiunque ha attinto, okay. No? Anche per esempio il grande Pirandello, no? La distruzione della quarta parete e gli attori che parlano direttamente col pubblico, quello lo faceva anche Aristofane, che a un certo punto c'era la parabasi in cui il coro si toglieva la maschera e parlava direttamente al pubblico, parlando male dei politici eccetera eccetera, parlando male, facendo satira. Per cui sì, anche lì il discorso è super universale, perché anche oggi ci sono delle Medee, ma bisogna sempre vedere il contesto, perché la Medea straniera dei greci era anche un monito per le donne greche che dovevano comportarsi in una determinata maniera, no? Per esempio ho letto, sto per cominciare a leggere un nuovo testo di Annibale Ruccello che è Notturno di donna con ospiti, e lì nel finale la madre, lei è una madre, Adriana, uccide i figli. Ancora non l'ho studiato il testo, però anche lì è una Medea. Quante Medee ci sono? Antigone. Mi ricordo il caso di Checchi, no? Che venne ucciso, assassinato in carcere, e la lotta della sorella per ripristinare in qualche modo la memoria del fratello. Quindi il tempo si accorcia in teatro. Il tempo c'è, ma non c'è. Siamo sempre sospesi in teatro, sospesi nello spazio e nel tempo. Almeno questa è la mia idea. Quando per esempio mi viene detto, sì, ma questa cosa, no, questa cosa no. No, perché è tutto sempre molto, molto simbolico. Il teatro, cioè io quando comincio a leggere uno spettacolo, anche quando ero in scena come attrice e ancora non sapevo di poter fare le regie, la mia testa si proiettava in altre immagini. In fondo quello che viene poi in scena, quello che viene poi in scena, è quello che io ho nella mia testa, nei miei occhi. E quindi lo spazio e il tempo, forse è lo spazio e il tempo della mia testa, è preoccupante. Forse è meglio mettere un po' di musica, sì, che mi rilasso un attimo.
Okay. Anche perché anch'io mai un attimo.
T'ho confuso.
Mi hai dato un 1-2. Vabbè, ora riordino le idee e ci rivediamo fra quasi 4 minuti dopo una versione molto interessante di Iris Noel. di una canzone molto famosa degli ABBA, il cui titolo è The Winner Takes It All. Quindi buon ascolto e a dopo.
I don't wanna talk about the things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say. No more ace to play. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belong. Figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there, but I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a die, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I? Does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Must be obeyed. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators of the show, always staying low. The game is on again. A lover or a friend, a big thing.
E questa era The Winner Takes It All di Iris Noel, pezzo degli ABBA, famosissimo, e che con piacere abbiamo riascoltato, anzi abbiamo ascoltato nuovamente in questa nuova versione di Iris Noel. Sento un po' Albertino, guarda. Questa era...
questa, vabbè, ma perché siamo un po'
Albertini, un diciamo, po', di quegli anni lì.
Sì, diciamolo pure, un po' giurassici. Esatto. Vabbè, io un po' di più, vabbè. E questa canzone, possiamo dirla che l'ho scelta io, no?
Certo. Ecco, da ora in poi non è più colpa mia, è colpa di Carmelinda.
Luminaria, l'hai scelta tu, il resto
esatto.
Ho scelto tutto.
Quella bella l'ho scelta io.
E quelle brutte, questa la faccio pagare. Comunque, detto questo, proprio perché mi ricollego al fatto dello spazio e il tempo, spesso quando devo risolvere una questione di spazio, di tempo o di cambiamento di tempo, io utilizzo la musica. Per esempio, quando mi sono trovata ad affrontare Anna Cappelli, no? Anna Cappelli, sempre di Annibale Ruccello, questa serata è dedicata a lui, mi piace.
Sì, io
voglio
lo amo.
Bene, non l'ho conosciuto, mi dispiace e mi piacciono i suoi testi, mi piace che non si perda una memoria di un autore come lui, perché avrebbe portato sicuramente un grande cambiamento, come fece Edoardo con le sue opere, e perché secondo me lì c'era qualcosa che avrebbe trasformato il teatro italiano sicuramente. Ma detto questo, Anna Cappelli è bello perché è scritto, racconta quattro momenti di questa donna diversi nei luoghi e nel tempo. Ora parliamoci chiaro, io sono una proletaria del teatro, non c'ho una lira, quindi per fare le cose mi devo inventare le situazioni. Per cui Anna comincia in un appartamento, poi ci spostiamo nel luogo di lavoro, a casa di questo suo Tonino, e poi nel momento in cui Tonino la lascia è questo finale. E ho cominciato a dire, vabbè, e come facciamo luogo, spazio, tempo, faccio accendo una luce, spengo una... No. Ho cominciato a studiare Anna, a pensare Anna, quello che Anna poteva fare. E una come Anna Cappelli, secondo me, guardava molto il cinema, ma il cinema di quelli della nostra età. E quindi ho immaginato lei che andava a vedere Pretty Woman, Flashdance, Dirty Dancing, tutti quei film. E da lì ho cominciato a fare una specie di tessitura di quello che poteva essere il passaggio della vita in Anna. E quindi iniziava con questo momento, no? Pretty Woman, e poi per passare all'altra situazione, Flashdance. E l'avevo praticamente, questa è un'idea che ho preso da una mia collega con cui ho lavorato, Giannella Dizia di Siracusa, e avevo messo più vestiti sopra l'attrice, che tra l'altro è Loredana Nicolini, che ieri abbiamo visto in scena un weekend che faceva Ida,
e salutiamo calorosamente insieme a tutto, la
a tutto il Corego Theater Group, di cui parlerò fra un po', e quindi lei cambiava situazione in base alla musica, quindi lo spazio e il tempo erano accompagnati dalla musica, e poi la musica è un risultato matematico, quindi sempre di scienza. Oggi cado in piedi, sempre e comunque.
Senti Carmelita, tu ogni volta che devi risolvere un problema, e ne stiamo ora cercando di risolvere uno nel prossimo spettacolo che andrà in scena a marzo, ne parleremo fra un po'.
È che forse noi siamo tutte e due protagonisti, ma vai!
Incredibile.
Ma chissà perché ne stai parlando!
Così. Vabbè, io mi sono sdoppiato in questo momento, non so se ora
tu adesso sei lo speaker, certo. Io sono regista.
Esatto. Vabbè,
però fino a 10 minuti fa stavamo cercando di capire come risolvere, trasformare una sceneggiatura cinematografica in un testo teatrale.
E tu ogni volta, non so perché, forse avrai un affetto particolare, menzioni il teatro Argentina. Non siamo il teatro Argentina che possiamo permetterci determinate scenografie, ma aspetta, la domanda è però risolvere un problema di spazio e di tempo, come hai descritto di Anna Cappelli, e quindi rendere lo spazio, rendere tre quattro spazi diversi nello stesso spazio, e aggiustare o far andare avanti nel tempo l'attore con delle musiche, come hai descritto prima, non è forse anche l'obiettivo del teatro, quello di prendere per mano di prendere per mano lo spettatore e portarlo a sognare in un posto che non esiste, invece che forse il teatro Argentina, dove tutte le scene sono perfettamente quelle che dovrebbero essere?
Allora, in realtà abbiamo detto talmente tante volte la parola spazio, 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 che c'è qualcuno che avrebbe detto lo spazio vuoto. Peter Brook. Cioè, noi potremmo fare la stessa cosa seduti su due sedie senza avere nulla, perché il teatro, non l'ho detto io, l'ha detto qualcuno dei miei insegnanti, ne ho avuti tanti che ormai non mi ricordo, e il teatro si può fare senza teatro, senza luci, senza costumi, senza sedie, senza musica, senza luci, ma non si può fare senza due cose: il pubblico e l'attore. Qualcuno che racconta e qualcuno che raccoglie questo racconto. Per cui, in effetti, a volte le problematiche che uno si pone potrebbero essere anche del tutto eliminate, no? Però io dico il teatro Argentina proprio per un fatto di produzione. E poi la verità è che io ho amato quel teatro profondamente. Quando vivevo a Roma e ho cominciato ed ero giovanissima, andai a Roma che avevo 21 anni, ho abitato quasi 3 anni e mezzo a Roma per fare l'attrice. Quando andavo a fare i provini al Teatro Argentina mi sarei buttata a terra e mi sarei messa addosso al Bostick per non farmi staccare dal palcoscenico, però non mi hanno mai presa. E a questo proposito, io andai a Roma proprio per fare dei provini per delle scuole. Insomma, è stata difficile accettare anche il fatto di non fare parte di un tipo di teatro, chiamiamolo istituzionale in qualche modo. Lo sono stata per un periodo quando ho lavorato al Teatro Greco di Siracusa, però a un certo punto mi sono detta basta. Mi sto arenando in qualcosa che non mi porta più a pensare, a costruire, a cercare.
Questo, secondo me, questa è una domanda, non è un'affermazione. Io ho la mia idea, però voglio che mi risponda tu. Questo ti ha dato l'opportunità, dopo anni, di venire in Olanda e di iniziare a fare la regista. Secondo te, se avessi invece preso un po' uno sliding doors, se avessi preso quella strada di attrice, magari avresti continuato a fare l'attrice per tutta la vita. Pensi che questa opportunità di fare la regista con attori non professionisti, a volte con l'occasione di averne alcuni professionisti?
Allora, ti faccio subito la differenza tra professionisti. Essere professionisti e essere amatoriali non significa che i professionisti sono bravi e gli amatoriali no. È una cosa che ho imparato a mie spese, perché in passato ero una giudicona come tutto il resto dei professionisti. Gli amatoriali, sì, non è così. La differenza è che chi è amatoriale riesce a campare con i soldi. Chi fa la professione ma muore di fame, questa è la differenza. Vabbè, capito? Sennò perché c'è un livello di attori, perché io posso dirlo con orgoglio e anche forse un po' di presunzione. Sì, per una volta voglio essere presunto. Io ho dei cavalli attori di prima razza. Capito? Cioè, io ho degli attori che nel tempo stanno crescendo.
Grazie,
sono...
Dai,
ma chi mi ha parlato di te? Scusa.
No, pensavo che.
Scusa, tu mi invito lì la cattiveria, mi fai vedere chi sono in realtà. Dico, tornando al discorso.
No, quello che volevo chiederti io, questa opportunità di essere veramente creativa, di creare dal nulla qualcosa che te lo permette questo lavoro che stai facendo di regista, pensi sia stato un valore aggiunto di questo nuovo
percorso? Io credo che mi mantenga
percorso.
Viva. Mantenga viva anche la mia passione, il mio amore per il teatro, che tra l'altro mi rendo conto che lo vedo riflesso nelle persone che lavorano con me, che mi stanno vicino. Alcuni vanno via perché devono prendere altre strade, perché io non ho più niente da dargli, ma non perché sono finita, l'ho capito col tempo, ma perché non è il loro tempo più. E quindi sì, quello che faccio, molta gente mi dice ma il successo, ma no, io mi sento come che quello che facciamo è importante, non so perché, forse lo scoprirà qualcun altro, però il fatto che ad Amsterdam vengano 120 persone a vedere uno spettacolo in italiano è un fatto importante, e non credo che vengano per disperazione, perché dice non c'è altro, perché io penso che sai, la prima volta vieni dici vabbè Porelli hanno fatto, bravi, ci hanno provato. Io vedo invece gente che ci segue, e lo vedo perché per esempio 3 settimane fa sono andata a vedere Negramaro, no? Mi salutavano tutti. Perché c'era tanta gente che viene a vedere i nostri spettacoli? Sentivo un po' papa. Ciao. Però dico, vengono a vedere i nostri spettacoli perché li consoliamo, li facciamo sentire a casa. E come diceva Piera, te lo ricordi? Il teatro deve consolare. E quindi mi consolo un po' io, e ci consoliamo un po' tutti e respiriamo un po'. Che ne so.
Prima hai detto... forse qualcuno lo scoprirà in passato, se stiamo facendo o meno in futuro. In passato.
Tu pensi al passato perché era tanto bello.
Stiamo parlando del tempo, il passato e il futuro.
Futuro.
Lo scopriranno in futuro, però qualcuno È arrivato un uccellino e me l'ha detto, il famoso uccellino,
quello che stiamo cercando di uccidere.
Un uccellino mi ha detto che già sei stata scoperta o contattata da un altro gruppo teatrale, però
lo diciamo dopo.
La canzone.
E che cosa hai scelto?
Hai scelto normalmente di una canzone di Tosca con Ivan Lins. Buon ascolto.
Pouca gente, não faço quase nada. Eu sento, eu fico lá, mas no segredo de um silêncio. E a tua lembrança. sapato e eu falo com você todas as noites sobre pequenas coisas, sobre a sorte. Olha no céu a lua cheia e hoje venho até você.
Madonna, che bello. Vi dico la verità, radioascoltatori, la stavo sfumando, poi a un certo punto, perché non la conoscevo questa canzone, poi è arrivato questo accento così, portoghese, brasileño.
Ti piacciono allora, le cose esotiche?
Sì, molto esotiche. Brasilangi.
Brasilangi do Brasil.
Allora, dicevamo, normalmente, perché hai scelto questa canzone? Ah, non te l'aspettavi stavolta.
Questa si chiama Kazim. Perché ho scelto questa canzone? Perché a me piace
ovviamente
ricordare.
Ovviamente riferimento allo spazio e il tempo nel teatro.
Certo, no. No, l'ho scelta perché mi piace, non mi piace dimenticare niente. Mi piace tenere con me tutto quello che ho fatto, tutte le persone che ho conosciuto, anche quelle cattive, diciamo quelle che non cattive, che non sono state positive nella vita, perché tutto ti porta a diventare in una determinata maniera. Quindi è proprio il teatro fa questo, non accetta l'oblio, quindi non ci può essere, non si possono dimenticare le cose, e quindi siccome questa parla così di questo faccio le cose però sei sempre nei miei ricordi, poi uno può scegliere se è un amore, se è un parente che non c'è più, se è qualcosa che può essere anche un lavoro, insomma, perché ci sono delle cose del passato che ci mancano, dei giochi, delle situazioni. Guarda, qualche giorno fa, esattamente l'8 dicembre, era l'anniversario del mio entrare alla scuola dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico. Sono passati 30 anni, era l'8 dicembre del 1992. E entrare alla scuola dell'INDA, nello spazio e nel tempo della mia vita, mi ha cambiato la vita, mi ha salvata. Perché ho capito, io, sai, Siracusa è una piccola città e si vive molto di schemi. Io spesso quando ritorno sento delle discussioni, delle cose che sono sempre un po' le stesse, ma io mi sono sempre sentita fuori dal tempo e dallo spazio della mia città. E quando sono entrata alla scuola dell'INDA ho cominciato a capire chi ero, cosa volevo, che tipo di rapporto volevo con la gente. E quelle 8 ore per 2 anni, tutti i giorni, con quelle persone meravigliose, sono state molto importanti per me. E mi hanno anche fatto capire che non esiste un vero tempo in un vero spazio. Noi possiamo scegliere in che tempo e spazio vivere. E qualche settimana fa uno di noi se n'è andato. Ed è stato molto forte, ci siamo ritrovati, adesso c'è una chat dove...
È vivo, è vivo.
No, se n'è andato veramente.
Ah, uno di voi? Ah, no,
sì.
Pensavo del collega.
No, della scuola dell'INDA, ah, sì, del gruppo del 92-94, sì. Ti dico pure come si chiamava, Giovanni Grasso.
Sì, ma è detto.
E per noi è stato importante ritrovarci, anche se in un avvenimento piuttosto triste, ma lì... Ho capito questa cosa perché per tutti questi anni non mi ero resa conto di quanto quel momento, quel tempo avesse segnato la mia vita. E in fondo è quello che ho ricreato col Corego Theater Group. E dice, parlavi prima dell'uccelletto, no? È
sì,
quell'uccelletto
sì, sì,
no, infatti, che ha parlato a te, ha
sì.
parlato pure a me.
Ah, sì,
praticamente qualche settimana fa, che mi ha detto? Qualche settimana fa mi ha contattata un giovane attore del Living Theatre Europa e dicendomi che voleva collaborare con questa realtà sperimentale che è il Corego Theater Group. E io ho detto, uè, siamo sperimentali. Cioè, c'era una canzone che faceva siamo meridionale, noi siamo sperimentali. Ho cercato di capire perché pensano che noi siamo un esperimento, perché in effetti sì, lo siamo, no? Voi siete persone normali che un corego ha preso per strada e ha fatto diventare attori. Solo che noi lavoriamo in uno spazio reale, invece il living spazia veramente, va in giro per le città. Infatti verranno sicuramente, perché questo è l'intento, verranno qui ad Amsterdam a fare un seminario aperto a tutti, perché sarà fatto in inglese e in italiano anche, e quindi sì, siamo sperimentali. Succede qualcosa?
No, c'ho il microfono spento. No, tutto bene.
Sei bene? Tutto ti bene. Vedo strano. Mi era venuta una domanda. Dimmi, sì. pure, domanda.
No, rispetto al discorso del Living Theater, che è un teatro nato a New York e poi trasferito, sì. Che usa, diciamo, lo spazio, uno spazio di strada, uno spazio anche politico, perché... Sì. Un teatro.
Sai, su questo discorso del teatro politico, il teatro è nato con la politica, perché ce lo spiegava Cantarella. Praticamente il teatro non era altro che la maniera di fare propaganda dei ricchi della città-stato, no? Pagavano perché gli spettacoli fossero belli e la gente, mi viene in olandese, godesse del teatro e votava, insomma, e li sostenesse nelle loro pratiche politiche. Poi,
il teatro politico è un ossimoro, diciamo così.
Praticamente, che parola difficile, oddio, come siamo acculturati.
No, ma l'ho imparata oggi, quindi vero, non lo uso sempre. Buono questo ossimoro.
Sai questa cosa del gioco delle parole? C'è un libro che ha scritto una scrittrice siracusana che si chiama Vincenza Tomaselli, che si chiama Il mondo capovolto, e fa molto e gioca molto su questo sdoppiamento delle parole, proprio analizza le parole e le fa diventare altro da quelle che sono, quasi sdoppiandone lo spazio e il tempo. Anzi, ve lo consiglio, Il mondo capovolto di Vincenza Tomaselli, che dovresti intervistare, secondo me, perché sta scrivendo anche una cosa bellissima, sta lavorando su un concetto dell'isola di Diomede. Valla a guardare, andatela a guardare, perché è molto interessante.
Sì, un po' l'ho vista questa cosa, perché già me ne hai parlato, sì. E tra l'altro è molto inerente al topic di oggi sullo spazio e sul tempo. Sì. Rispetto, se volessimo fare un esempio concreto della difficoltà di mettere in spazio e in tempo il teatro, di creare uno spazio e un tempo che non c'è. Che ti viene in mente, Carmelinda?
Oddio, ma sei cattivo così, a bruciapilo si dice. Che mi viene in mente?
Non so, un film che magari deve essere riportato in scena, un film che sappiamo...
No. Quello del che dobbiamo mettere in scena, per esempio una giornata particolare. Guarda, una giornata particolare, che è lo spettacolo su cui stiamo lavorando, sto anticipando quale sarà la stagione del Corego primavera estate 2023, che comincerà con un omaggio a Lucio Dalla, Attenti al lupo, con testi di Stefano Benni, e poi proseguirà con un omaggio a Pirandello, Causi, Storia di una lucciola, e poi si concluderà a Siracusa con una ripresa delle Troiane al Teatro delle Stelle, appunto a Siracusa. Tornando al sto morendo. Allora, detto questo, secondo me parlo più di Albertino a livello di Claudio Cecchetto, o la Carlucci, una delle Carlucci sembra. Comunque, tornando al discorso di una giornata particolare, guarda, l'inizio di una giornata particolare è uno dei piani sequenze più lungo della storia del cinema, quindi ha un segno ben definito. E ci stiamo lavorando da 2-3 anni a questa.
Qui ci stanno tra l'altro 1000 camere, cucine, camere da letto.
E noi dobbiamo ridurre tutto in due spazi, è un piccolo mondo, perché il teatro, tra l'altro, è piccolo. E io l'immagine che ho, io penso, quando si parla di una giornata particolare, la cosa che viene in mente a me sono le lenzuola, e su quello partirà il nostro spazio, il nostro tempo.
Quindi tu da questo, così sei partita, nonostante i 1000 locali, sì. I 1000 luoghi del film,
sì.
Scale, terrazze, camere da letto, due appartamenti.
Io, cioè, ecco, così funziono. mi fisso su un'immagine di una cosa
e da lì, parte.
E da lì parto e può essere che restiamo solo su quell'immagine o cresciamo, e così succede sempre, capito? E io non lo so se è un... Ma poi, cioè, io non è che sono un genio, io sono una che ci prova, parliamoci chiaro, no? Cioè, vogliamo molto basso, però io funziono così, mi viene un'immagine, questa immagine è cominciata sempre più a crescere, sta lì, c'ho ste lenzuola che sventolano in questa terrazza e che vogliono essere, e che vogliono parlare, devono raccontare questa storia, perché noi potremmo fare una cosa, o fare una citazione continua del film e fare una fotocopia dello spettacolo del film in teatro, ma perché se già c'è stato c'è il film, oppure rielaborare, cercare di semplificare e rendere in un linguaggio, in uno spazio, in un tempo lineare, perché questo dobbiamo fare, la stessa cosa.
Tra l'altro questa cosa che dici è molto interessante, perché un film così importante, tra l'altro molto conosciuto in Olanda, vincitore di tantissimi premi in Italia, bisogna forse destrutturarlo e farne una cosa nuova, altrimenti si rischia
di fare un allora in ogni caso rischiamo di fare un papocchio, però
certo.
Dico, ci stiamo provando,
ha maggior ragione,
anche perché sai, io spesso quando lavoriamo, lo sai, cominciamo a dire allora, facciamo questo, mettiamo questo, e poi magari meno cose metti, più il risultato è diretto, è interessante, no? Perché poi il teatro è questo, ti dà la possibilità di creare, creare mondi, perché questo è lo spazio e il tempo di un mondo, no? Di un mondo intero. Sai, io ho imparato anche un po' a lavorare su questo grazie a un mio maestro che è Manuel Giliberti. Manuel è lui scardina, costruisce, trasforma, ripete, e questo mi ha dato un input, mi ha dato un esempio. E poi qua, io quando sono venuta in Olanda negli anni 80, che ero una fanciulla, e vedevo spesso gli spettacoli di una compagnia olandese, erano dei geni, che si chiamava Alex de Lettrick, cioè avevano questo genio che si chiama Wim Corradi, che lavorava con le luci, le musiche, le scenografie, ma in una maniera che non avevo mai visto e che non ho ancora visto in Italia. Lui, se per esempio qualcuno ha visto lo spettacolo Horror, che è andato in giro per il mondo, può vedere quello che lui creava e che crea ancora, senza testi, cioè fare uno spettacolo teatrale senza testi, senza che diventi teatro danza, ma che resti teatro, cioè perché anche il discorso, no, dei sottotitoli, di tutta questa roba qui. Il teatro ha un linguaggio universale che non sono le parole in se stesse, è quello che c'è sotto le parole, come dice Pirandello nel Berretto a Sonagli: signora, mi dica quello che mi vuole dire, non quello che dice a parole, ma quello che c'è sotto le parole, perché dentro c'è un bruntolio di mille calabruni. E proprio parlando di Sicilia, adesso mi metti la canzone di Carmen Consoli, che mi
va
rispecchia
bene,
moltissimo.
Ok. La canzone è L'odore del mare, purtroppo dobbiamo... No, purtroppo, invece è una canzone meravigliosa. Tiro Mancino e Carmen Consoli in Odore del mare. Buon ascolto.
Di notte a volte l'esistenza perde le sue rotte e ti trascina lungo il fiume della tua mente. E le risposte non sono mai le stesse. Sarà che hai amato tanto e adesso sei distante, o forse hai amato troppo e resti indifferente con chi promette e non mantiene, chi dice aspettami e non viene.
Quante volte ti sei persa e non ti sei mai arresa, con quel sorriso che salvezza e a volte anche un'impresa. Cerca l'ironia, continua.
del tuo futuro sembra dietro un velo, le stelle stentano a brillare su di un cielo nero e ti tormenti col passato che non hai mai scordato.
Quante volte ti sei persa e non ti sei mai arresa, sai credere in te stessa come prima cosa, e se ti guardi dentro vorresti indietro il tempo. Lo sai anche tu, questa è la tua vita, e anche se fa male non rinunciare a darle il senso che vuoi tu.
Ed eccoci di ritorno a Uno scienziato calvo sotto la doccia.
E diciamo che la canzone era perfetta, parlava del
Madonna,
tempo,
del
non
tempo,
ricordare.
Dei ricordi.
E di non rinunciare, e noi non rinunciamo.
Non rinunceremo mai. Però dobbiamo rinunciare alla trasmissione.
La trasmissione perché sta finendo.
Esatto.
E niente, avrei potuto parlare credo per un'altra ora.
Sì, diciamo che
diciamo, le parole non mi
mancano. Ci ha salvato.
Non vengo più. Non mi invitare mai più. Anzi, la prossima volta
no,
ti intervisto io
ma,
a te.
Dai.
Avessi il coraggio di farti intervistare di me, da me, no di me. E quindi niente, abbiamo quasi finito, mancano
sì, pochi secondi, anche perché io ecco voglio mettere questa canzone che è importante, è Natale.
Certo, è Natale, allora facciamo
Mariah
gli auguri.
Mariah Carey non
è
può
certo
mancare.
Guarda, mi ricordi tanto un tuo personaggio in questo momento, Jennifer, salutami come Jennifer.
Ah, pensavo Gabriele.
Che c'entra Gabriele?
No, niente.
Non c'entra tu. Ah, Gabriele, no, no, quello no. Anche che vedi,
no.
Vedi che
se
riesce
a Gabriele fosse vissuto vivesse in questo periodo forse
sì.
Mi piacerebbe All I Want for Christmas.
Sì, dobbiamo spiegare sicuramente gli piacerebbe sicuramente. E quindi niente, detto questo, buon Natale.
Ti ringrazio, grazie tante Carmelina.
Grazie a te.
Sei stata
ti costerà
veramente
caro come minimo un pranzo, una cena. E magari una vabbè, la colazione lasciamo stare. E niente, vabbè, io ti ringrazio, mi hai dato questa possibilità
no,
anche
grazie.
Di pubblicizzare ancora il Corego. Vi aspettiamo a febbraio e marzo con i nuovi spettacoli qui ad Amsterdam, e ci sono dei corsi a Utrecht, ci sarà un seminario a Eindhoven a marzo, il 25 e il 26 marzo, e niente, andiamo con Mariah.
Dai, andiamo con Mariah.
Sei contenta, Jennifer?
Oddio mio, non vedo l'ora.
Mamma mia, non lo Carmen. Allora salutiamo tutti i correghini che ci stanno ascoltando,
sì.
Che se non ci stanno ascoltando li punirò, domani li interrogo. E saluto chi ci ha ascoltato dall'Italia, chi
sì.
Dall'Olanda. E stavi morendo? Un colpo
sì.
Di tosse?
Meno male che ho
capito il microfono. E detto questo, buon Natale e buon anno, e ci vediamo nel 2023.
Buonanotte
grazie.
A tutti e grazie ancora a Radio Onda Italiana che ci ha ospitato anche questa volta.
Tazzins.
Ciao a tutti.
Ciao. finisce qui, finisce qui, non ci rimane che concludere, finisce qui.